ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco.
Groovy, groovy, jazzy, funky, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits you. Dip, trip, hip, fantasia.
Ed eccoci a una nuova puntata di Radio Sonar, di Cambio di Scena, con me, sempre Anna, sempre qui, in una settimana piena di iniziative, manifestazioni andate benissimo, tanti tavoli aperti, interlocuzioni aperte e tante iniziative ancora in corso. Purtroppo anche brutte notizie, perché di stamattina lo sgombero dell'ex lavanderia del Santa Maria della Pietà, un luogo dove tanti artisti e artiste si sono esibite, hanno fatto prove, un luogo che ha prodotto 25 anni di cultura, amato dalla cittadinanza, e quindi naturalmente noi ci chiediamo cosa crede Zingaretti di ottenere se non lavora alla cultura insieme a chi la cultura la fa nel territorio. Quando andremo in onda naturalmente ci saranno altre notizie, quindi noi daremo ulteriori novità nel corso della settimana, però intanto vogliamo contribuire a questo percorso con altre belle notizie e belle bellissime iniziative come l'ultima ruota, la Milano-Sanremo, partita da Milano e che approderà a Sanremo. E siamo in collegamento con Marco Cacciolla e Rita Pelusio. Buonasera Marco.
Buonasera, buonasera Anna.
Buonasera, dove siete arrivati? Dove vi trovo?
Allora, in questo momento siamo a Novi Ligure, e al Museo dei Campionissimi. E guarda, faccio che esco proprio dal museo, così mi senti molto meglio.
Benissimo.
Siamo proprio all'interno del Museo dei Campionissimi, che ci ha ospitato in questo momento. Siamo nelle fasi che puoi immaginare di scrittura di comunicato stampa, invio di foto, video e tutto il resto.
Certo, ma cominciamo dall'inizio. Prima di tutto presentandoti, Marco Cacciolla è un regista e un attivista della prima ora di Attrici Attori Uniti e anche rappresentante sindacale dell'SCGL, sbaglio?
Esatto. Sono, diciamo che da tanti anni mi sono messo al servizio dei colleghi e colleghi in vari modi, e ci tengo a dirlo trasversalmente, proprio perché come questa grande metafora di questa azione poetica e politica che stiamo facendo, solo insieme si arriva e si coprono tutte le tappe per arrivare fino al risultato finale, e non vince il singolo ma vince tutto il gruppo, e quindi in questo momento tanti coordinamenti regionali con all'interno molti gruppi, fra cui appunto Attrici Attori Uniti, ma anche tanti altri, e anche sindacati, tra cui SLC, CGL, ma anche sindacati di base, stanno provando a stare insieme in questo lungo viaggio.
Assolutamente. Raccontaci intanto com'è nata l'ultima ruota e come è organizzata.
Guarda, l'ultima ruota è nata all'interno del coordinamento spettacolo Lombardia, ed è nata da una battuta semiseria di una sarta, delle Sarte di Scena, che è un altro gruppo facente parte del coordinamento, dicendo: ma dovremmo andare fino a Sanremo, dovremmo fare una Milano-Sanremo, avendo noi organizzato come coordinamento già due cultural mass, cioè delle critical, diciamo in bicicletta all'interno di Milano, però sono le critical del mondo della cultura e dello spettacolo, anzi la seconda in realtà allargata anche al mondo di studenti, studentesse scuole, insomma, il mondo dell'istruzione.
Sì, assolutamente, partecipate, che Radio Sonar ha raccontato nelle altre puntate.
Esatto, esatto, grazie anche per questo. E da quella battuta, invece, non è stata presa come una battuta, anzi, ma è nato subito l'entusiasmo e abbiamo detto, ma sì, proviamoci a fare una cosa folle, a organizzare un gruppo di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e ciclisti insieme, che facessero in 6 tappe la Milano-Sanremo della cultura, quindi partendo appunto da Milano per arrivare fino a Sanremo, laddove, insomma, sappiamo c'è uno dei...
una kermesse.
Esatto, una kermesse molto illuminata, nel senso proprio dai fari, e quindi noi cerchiamo di mettere sotto i proiettori, ecco, anche il mondo della cultura e soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici.
Certo. E in quanti siete?
Allora, tutta la squadra, vabbè, diciamo che i ciclisti veri e propri sono una decina, in realtà poi sono arrivati a adesso guarda, i numeri esatti di quanti sono, certo, te lo dico subito.
Ma poi immagino che altri si aggiungeranno, magari faranno alcune tappe.
No, beh, in realtà diciamo che per norme, perché l'ultima ruota è assolutamente a norma Covid, i pedalatori sono 12 più 1, nel senso che sono tutti tamponati, eccetera, quindi 12 persone più 1 perché si è unita la maglia nera, finirà l'ultima maglia nera del Giro d'Italia proprio, e mentre la squadra, insomma, ci sono altre 10 persone, quindi sono 22 in tutto, perché ci sono chiaramente gli uffici stampa, chi sta nelle ammiraglie, insomma, come me, che purtroppo ho un menisco rotto e quindi non posso pedalare, e quindi, insomma, c'è una squadra bella nutrita, insomma, tra fotografi, una documentarista che sta seguendo tutto, insomma, tante persone.
Quindi produrrete anche una sorta di docufilm, diciamo così, di questa avventura?
Sì, l'intenzione sarebbe, sì, riuscire a produrre un documento e, insomma, che racconti un po' questa poesia, che speriamo, insomma, sia accolta. Devo dire, non è che speriamo, lo vediamo, in ogni tappa è accolta in una maniera pepitosa. Poi io parlo da esterno, i veri, poi magari Rita Pelusio ti dirà tante cose, perché lei sta in sella tutto il tempo, e quindi io invece faccio solo qualche tappa, e quindi è giusto che lasci poi a Rita la parola su questo.
Certo, e, sì, raccontami come sono organizzate le tappe, che cosa intendete fare quando vi fermate.
Allora, per adesso quello che accade è che ad ogni tappa c'è un'organizzazione, insomma, per cui realtà del territorio si uniscono e raccolgono, diciamo, noi raccogliamo lettere, testimonianze di chi vuole darci qualcosa da portare fino a Sanremo. Noi chiederemo poi che queste testimonianze siano raccolte, cioè nel senso che siano proprio prese fisicamente da qualcuno del festival. E, per cui io ti posso fare un esempio di oggi, a Novi, oltre appunto al Museo dei Campionissimi, quindi anche con la direttrice che ha fatto un intervento molto bello sul significato di stare tutti insieme, ecco, di pedalare tutti insieme, poi c'erano delle associazioni musicali, ci sono venuti dei ragazzi studenti molto giovani, minorenni, di una scuola di danza, di teatro, delle educatrici, un gruppo musicale, una delegazione, diciamo, di 3 persone del coordinamento spettacolo Piemonte, che è un altro coordinamento regionale, che sono venuti, insomma, da Torino per anche loro portare testimonianze che hanno raccolto durante la piazza di martedì, insomma, una delle 20 piazze in Italia delle manifestazioni, e loro dalla piazza di Torino. Certo. Quindi, insomma, e domani, ecco, domani sarà una tappa molto importante, perché domani si arriva a Genova. E a Genova si arriva ai Giardini Luzzati, che sono una realtà meravigliosa, io dico, perché li conosco molto bene, nel centro di Genova, proprio sotto il Teatro della Tosse, e anche il Teatro della Tosse è coinvolto in questo. E certo. I Giardini, insomma, sono un gruppo diciamo è un'organizzazione, ecco, che si occupa di tante cose, di ricostruire, insomma, socialmente un posto che era un posto abbastanza abbandonato, ecco, diciamo un buco in tutti i sensi. Questa piazza era diventata un luogo anche pericoloso, invece hanno ricostruito il tessuto sociale, non solo occupandosi del luogo ma proprio delle persone, quindi accogliendo migranti, costruendo dei laboratori sociali, fra cui anche un orto sociale, un campetto di calcio, eccetera, eccetera. Insomma, hanno tantissime cose, ma magari, insomma, domani ti raccolgo del materiale, se vuoi ti spiego bene, nelle prossime puntate magari ti mando dei contributi di tutto ciò.
Magari, senz'altro, così continuiamo a seguirci. Una domanda relativa al rapporto con le istituzioni, perché so che il coordinamento Lombardia ha attivato un canale di dialogo, mi auguro, con le istituzioni, sia il Comune di Milano in particolare e con la Regione. Apro una parentesi, poi torniamo proprio sull'iniziativa. Perfetto. Con Rita. Raccontami, certo. Appunto.
Allora, stiamo facendo questo esperimento, o meglio, come spesso ci diciamo tra di noi, proviamo a istituire un modello, cioè il modello Milano, che è stato Milano sempre una città, no, produttiva, subito funziona tutto, eccetera, eccetera, ma invece la Lombardia ha dimostrato che invece non è così, almeno dal punto di vista, per esempio, della sanità, della salute. Allora noi abbiamo provato a coinvolgere le istituzioni chiedendo, come lavoratori in primis, un tavolo al Comune di Milano. Sì. E ottenendolo, devo dire, l'assessorato alla cultura ha accolto questa nostra iniziativa, questa nostra richiesta, anzi. Mm-hmm. E quindi un tavolo sulla responsabilità occupazionale, questo è il tema su cui stiamo lavorando, e devo dire che in termini pionieristici, o ci piacerebbe chiamarli, insomma, di esempio anche per il resto d'Italia, ma anche per altri livelli istituzionali, devo dire che è un tavolo raro, cioè un tavolo in cui ci sediamo insieme rappresentanti dei lavoratori, cioè noi siamo, ci sono sia lavoratori e lavoratrici del coordinamento, sia le loro rappresentanti sindacali, quindi sia di SLC-CGL, ma anche di CUB, che è appunto un sindacato di base. Certo. E dei datori di lavoro, quindi sia Agis Lombardia che altri datori invece di eventi privati, perché chiaramente Milano è una città anche molto legata agli eventi. Mm-hmm. E le istituzioni stesse, quindi funzionari e politici all'interno dell'ufficio della cultura, insomma del settore cultura dell'assessorato. E il primo passo che stiamo chiudendo, probabilmente tra una settimana, è inserire all'interno del regolamento dei patrocini comunali dei commi riguardo proprio alla responsabilità occupazionale, quindi un gesto non solo simbolico, cioè cominciare a parlare del fatto che anche le istituzioni, nel momento in cui giustamente sostengono le attività culturali, perché questo è un compito di ogni paese civile, lo devono fare però seguendo anche dei parametri giusti. Certo. E i parametri sono di responsabilità occupazionale, cioè rispetto a delle assunzioni che non finiscano nella pletora, insomma, in questa giungla selvaggia di contratti applicati a seconda dell'interesse, insomma, dell'impresa di riferimento. E questo non vuol dire che tutte le imprese si comportino male, però per farti un esempio, abbiamo scoperto, grazie anche alle interlocuzioni che abbiamo con INPS, che è un altro istituto con cui riusciamo ad avere dialogo come coordinamento spettacolo Lombardia, che per esempio nel mondo della moda negli ultimi due anni, insomma, 34 imprese su 45 hanno commesso delle infrazioni, diciamo così, e quindi per un totale di migliaia di lavoratori non a norma. E questo perché purtroppo, appunto, i contratti lasciano
questo margine aperte. Certo.
Sì, lì non ci si può affidare al buon cuore di chi incontri, nel senso che le norme servono proprio per evitare che il più debole, ecco, soccomba. E siccome nella catena del lavoro il più debole è sempre il lavoratore, allora le norme servono a creare dei paletti, insomma, sotto i quali non si può scendere.
Certo.
Il Comune è stato un interlocutore subito pronto, e quindi iniziamo col regolamento dei patrocini e poi passiamo subito al regolamento dei contributi, quindi più importante, perché si parla anche di fondi, di soldi. e continueremo questa interlocuzione con loro e anche con INPS. Mentre invece, se posso dire, purtroppo con Regione Lombardia non abbiamo questa interlocuzione. Regione Lombardia purtroppo anche nel settore della cultura no, anzi l'ultima volta ci ha risposto che ha aperto dei tavoli, insomma, di cultura, ma solo con le imprese, cioè coloro con i quali loro hanno rapporti, mentre i lavoratori no. Questo è un po' paradossale.
Ho capito. In ogni caso, il percorso che state facendo fa il paio con il tavolo interministeriale che è stato chiesto appunto nella giornata della manifestazione del 23, perché ovviamente una cornice di un contratto nazionale degno di un codice del lavoro, dello spettacolo, voglio dire, che tenga conto di tutti i cambiamenti che sono intervenuti nel frattempo e che si aggiorni, permette di avere appunto una sorta di legge madre, no? Dal quale poi far discendere anche i regolamenti pattuiti, certo, con gli enti di prossimità, per quanto ovviamente anche le maggiori sensibilità da parte del comune possono già attivare dei modelli, no?
Esatto, a noi infatti interessa quello, cioè essere un modello per poi, insomma, suggerire appunto altri livelli istituzionali, che siano la Regione Lombardia ma soprattutto il governo, che è possibile fare qualcosa concretamente, però se i tavoli non sono alimentati a parole ma a fatti, e se i tavoli diventano però dei soggetti fattivi, riconoscendo le competenze. Cioè, un tavolo solo limitato al Ministero dei Beni Culturali ovviamente è un tavolo zoppo, perché gli mancano le altre gambe fondamentali per una riforma o delle riforme serie. Sono il Ministero del Lavoro, sicuramente il Ministero dello Sviluppo Economico, i primi che mi vengono in mente. Certo. Quindi i tavoli interministeriali sono veramente un modo per fare qualcosa, altrimenti, ecco, sembra un po' un meccanismo di procrastinazione infinita, con una audizione di tantissimi soggetti per non ascoltare in realtà nessuno, perché negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 5 mandati di questo ministro, l'abbiamo vista parecchie volte questa tecnica dell'ascolto, che poi però non portava ad accogliere nessuna delle parole degli ascoltati.
Certo. E tutto questo si fa più urgente proprio nel momento in cui si parla anche di riaperture, perché la cosa che più scongiuriamo è che si riapra così alla rinfusa, senza che ci sia stato si sia definito un nuovo,
esatto,
quadro.
No? Ma come tutte le imprese, come questa, con quest'ultima ruota, bisogna farle le tappe vanno costruite, non si può aprire da 0 a 100, non si può rischiare, quando si dice anche questo slogan che i luoghi della cultura sono luoghi sicuri, no? Sono luoghi sicuri magari di più ora, di più per il pubblico che per i lavoratori, ma lavoratori e lavoratrici si stanno ammalando o si sono ammalati, allora il protocollo non solo va aggiornato, diciamo, in termini anche più stringenti, ma va soprattutto rispettato, e quindi bisogna che ci siano dei controlli, una vigilanza perché vengano rispettati questi protocolli. E poi è ovvio, a tappe bisogna riaprire, ma riaprire non solo perché noi sì parliamo sempre di lavoro ed è giusto, perché il nostro è un lavoro, ma anche per la funzione sociale che noi abbiamo. Non possiamo pensare che un paese esca da un momento così disastroso e critico senza quel fondamentale volano che è la cultura, che serve a ricostruire proprio il tessuto sociale, anche emotivo di un paese.
Certo,
e quello va di pari passo con il lavoro e con, insomma, diciamo, ciò che significa anche in termini economici, però non dobbiamo parlare solo di quello. E quindi, insomma, il fatto che questo tavolo debba diventare assolutamente interministeriale e debba anche essere magari diviso per temi, per settori, in modo che magari le realtà non siano chiamate come l'ultima volta lunedì in 90 realtà diverse per 60 minuti di dialogo, perché sennò sembra veramente abbastanza inutile.
Invece una passerella inutile, certo. Certo,
dividerlo, certo, diventa fattivo, diventa che, insomma, davvero si sente anche utili, se no non faremo tutto questo.
Assolutamente. Marco, noi andiamo in pausa, e andiamo in pausa tra l'altro con Uno spirito creativo con Maria Pia De Vito e un album che è perfetto per questo momento. Andiamo in pausa con Tumulti.
Specchio e spazio e tu scoglio e marina porto ed aria rara guardo e viaggio e tu fortuna e zara a zara tu e ti soglia che m'accoglie ma fina voglia prima tu sei faro e strada e stella pelle e chiara.
Eccoci di nuovo in onda, stiamo parlando con Marco Cacciolla e siamo in diretta con L'Ultima Ruota, questa meravigliosa iniziativa, questa Milano-Sanremo. Marco?
Eccomi, scusami, è Cacciolla con una L sola, lo so, ma lo dico perché è sempre normale, il mio cognome viene sempre raddoppiato.
È vero, grazie della segnalazione, perché effettivamente ti ho preso come Cacciolla, invece Cacciolla, benissimo. Benissimo, allora Marco, torniamo a parlare di questa bellissima iniziativa. Raccontateci come è organizzata, quali saranno le tappe, che cosa succederà durante queste tappe.
Allora, per questo io intanto ti ringrazio e ti saluto e approfitto, così ti passo Rita Pelusio per raccontarti appunto come sarà organizzata, le prossime tappe e tutto il resto. E grazie ancora a Radio Sonar e grazie a te.
Benissimo, grazie a te Marco. A presto.
Pronto? Ciao.
Rita, buonasera.
Ciao.
Buonasera. Piacere di averti qui con noi. Allora, tu sei una pedalatrice, giusto?
Sì, sono attrice, regista e per l'occasione pedalatrice.
Benissimo. Allora, torniamo a parlare di questa bellissima iniziativa che avete molto ben organizzato, peraltro. Quindi ci piacerebbe che tu raccontassi ai nostri ascoltatori come è organizzata l'iniziativa, quali saranno le tappe, che cosa farete in queste tappe e che cosa prevedete per l'arrivo.
Allora, adesso abbiamo fatto ieri la tappa di Pavia, abbiamo fatto Milano-Pavia, bellissima, il Teatro Fraschini, un'accoglienza strepitosa, Piazza Vittoria, bellissimo, e dove ci ha parlato la direttrice del teatro, insomma, molto partecipata. Quando noi arriviamo l'accoglienza è sempre emozionante, oggi uguale a Novi Ligure, magari ti ha già raccontato Marco, per cui non ti rubo altro tempo. La cosa più bella che avviene in strada mentre pedaliamo, che noi non ce la saremmo mai aspettata e che probabilmente la gente guardando sui social cosa succede, si fa trovare per strada.
Bello.
E ci consegna le lettere o ci dice qualcosa, ci porta il pane col cioccolato, ci hanno portato il pane e salame, cioè infatti tappe che dovremmo fare in 4 ore diventano tappe di 6, cioè quella di oggi veramente 6 ore ci abbiamo messo per fare insomma quasi 70 chilometri più o meno, però ci fermiamo perché comunque è meraviglioso questo contatto con le persone.
Certo, e poi effettivamente è un po' lo scopo anche dell'iniziativa stessa,
esatto,
no? Riuscire a stare in contatto con tutte le persone che si incontrano in questo percorso. E
sì,
dicevi, raccogliete... Prego.
No, dicevo, stiamo girando anche un documentario su questo, per cui dobbiamo raccogliere anche le testimonianze per far vedere che tutti stanno chiedendo il ritorno all'apertura di tutti i luoghi di cultura. E oggi a Novi è stato emozionante perché avevamo anche i ragazzini delle scuole, gli allievi, per cui cioè, ogni volta ci stupiamo, ogni volta, sono 2 volte, ma a me sembra già di essere in viaggio da tantissimo, perché succedono cose di continuo.
Eh sì, perché domani... noi ce lo diciamo che la cultura e l'arte, il teatro, insomma, sono un servizio pubblico e sono per il pubblico, ma poi quando lo vediamo nella realtà è sempre emozionante, no? Credo.
Beh, oggi è venuta una signora anziana e ha detto grazie, perché io non ce la faccio più a stare da sola in casa senza poter andare a vedere niente. E per dire, siamo a Novi Ligure, che è una cittadina piccola, no? Quindi pensiamo anche a tutte le persone di una certa età che in città più grandi si sentono ancora più isolate, perché almeno a Novi hanno contatti umani comunque, perché sono piccole cittadine, ma cioè, esageriamo quello che può succedere, cioè veramente togliere l'arte, perché io oramai parlo arte perché cioè, ci siamo dentro tutti,
certo.
Secondo me è proprio... è un crimine, è un crimine verso l'umanità veramente delle persone, cioè anche ieri mi è uscita una frase che veramente magari non moriamo di Covid ma moriremo di tristezza e disperazione, perché questo è quello che avverrà se non cambiamo da subito le cose.
Certo.
E comunque, tornando all'ultima ruota, domani saremo a Genova, incontriamo il coordinamento Ligure delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, che è il coordinamento Emergenza Liguria,
sì.
E poi ci sarà Good Morning Genova e poi andiamo al Teatro della Tosse, che ci verrà aperto come abbiamo fatto al Fraschini, e l'ultima ruota entra nel teatro e col direttore artistico ci sarà un incontro, uno scambio scambio di testimonianze. E domani è la tappa più difficile in assoluto di tutto il percorso.
Perché dici più difficile?
Cioè, perché abbiamo una strada impegnativa con delle salite impegnative, insomma, per cui domani sarà abbastanza complicato, vediamo come arriviamo. E poi invece abbiamo, dopo da Genova andiamo a Savona,
sì,
dove c'è un'associazione che lavora in ospedale con i clown, e che è in quadro, si chiama, e poi dopo invece incontriamo vari circoli arci, ci sarà un bellissimo incontro con un circolo arci che si occupa di cinema, che è bellissimo perché noi in queste due tappe non abbiamo avuto contatti col cinema e li avremo invece a Savona.
Bellissimo.
Poi, infatti, no, ma è bello perché tutti sta rispondendo,
certo.
Poi da Savona, Savona abbiamo l'Aiguglia, e all'Aiguglia anche lì c'è tutto un circolo, un'associazione ciclistica, perché la cosa bella che sta succedendo è proprio questa unione e questa metafora della fatica della bicicletta con la fatica che stanno facendo le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, per cui ci vengono incontro anche per strada squadre di ciclisti che ci fanno proprio ci aiutano, no? Cioè, ieri ha pedalato con noi uno della squadra di Porta, no, ha pedalato con noi la squadra di nata a Porta Genova, che è il Genova a Milano, però si chiama il Genova per quello, ed è bellissimo, c'era questo il presidente della squadra che ha 80 anni.
Accidenti.
Ma cioè, no, ma dava proprio, ci dava dentro di brutto e ha fatto tipo a me, a Roberta, a Marta, ci ha insegnato la pedalata, no? Però cioè, sono piccoli incontri, ma tu ti accorgi di quanto questa iniziativa sia sposata, no? Dalle persone.
Certo. Senti, Marta, per chiudere, dopo Savona c'è la tappa finale Sanremo.
Sì, e poi dalla Aiguglia facciamo la Aiguglia Sanremo e ad Imperia ci saranno altre persone che ci aspettano per arrivare tutti insieme in piazza Cristoforo Colombo a Sanremo alle 16:30. E lì non sappiamo cosa succederà. Noi abbiamo inviato tutto il progetto, stiamo raccontando alla stampa che abbiamo raccolto tantissime voci, tantissime, per essere un itinerario così breve, anche senza toccare grandi città, per cui è incredibile, no? Anche
certo,
in un paesino a Rivalta ti arriva.
Ma sai, ma questa è la, secondo me, la testimonianza che poi raccontiamo in ogni puntata di Cambio di Scena qui a Radio Sonar, che una miriade di piccoli spazi tiene viva la cultura nei territori, quindi
esatto.
Tu mi confermi che è così che stanno le cose, non ci sono solo i grandi teatri o le città.
No, assolutamente no, questa è proprio la conferma, guarda, passando da questi piccoli, per esempio oggi ci è venuto incontro un sindaco che ci ha visto, noi ci eravamo fermati un momento e lui è venuto incontro e ha detto, ragazzi, di un paesino, e ha detto, ragazzi, voi dovete portare avanti questa cosa perché siamo noi, i piccoli comuni,
certo,
le piccole associazioni sul territorio che rischiano di più.
Certo.
Cioè, questa cosa va detta.
Certo.
È importante questo.
Certo.
E
Rita, purtroppo il tempo vola.
Perfetto, anch'io devo andare.
Naturalmente. Naturalmente ci terremo in contatto perché appunto c'è una grande aspettativa per quello che succederà poi a Sanremo, naturalmente, sotto i riflettori di quella che vorrebbe essere solo una kermesse, che forse diventerà un'altra cosa.
Dai, senti, il mio numero ce l'avete e quindi se poi volete aggiornamenti mi scrivi, io anche in tempo reale ti dico come sta andando, così, o se volete richiamarti, insomma siamo a vostra disposizione.
Benissimo, Rita, un grande abbraccio a tutti i colleghi e le colleghe, veramente in gamba, bravissimi, sono con voi, siamo con voi, Radio Sonar è con voi.
Grazie davvero di cuore, ciao,
ciao,
ciao ragazze e ragazzi, ciao.
E noi torniamo con Tumulti.
Sì. 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 Ah. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 ma sì, ma sì, 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 ma sì, sì, ma ah, ma sì, ma sì, ma sì, bene, ma sì, sì, ma forse sì. Sì? Forse! Ma... Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Ma... Sì. Sì, sì.
Saprà nessuno come sono, perché non sono solo come sono.
Oh, ah, sì, ah, sì, ah, sì, ah, 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 ah,
ed eccoci di nuovo in onda dopo questa meravigliosa voce di Tumulti, ma noi, come preannunciato nella precedente puntata, vogliamo dare spazio d'ora in poi, oltre alle iniziative che sta mettendo in campo il mondo dei lavoratori dello spettacolo, anche ai nostri tumulti creativi. E questa sera siamo con Erika Barresi dalla Sicilia, un'autrice e regista. Buonasera Erika.
Buonasera, ciao.
Buonasera, ciao e benvenuta fra noi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Come stavo dicendo, vogliamo raccontare anche il tanto lavoro creativo che si continua a fare nonostante tutto. E questa sera vogliamo raccontare quello che stai facendo tu, quindi dalla tua viva voce il lavoro, appunto lo spettacolo a cui stai lavorando, i contenuti, la scelta e anche la, come dire, le difficoltà di produzione, di distribuzione, così, le incognite che ti aspettano. Raccontaci.
E intanto grazie di avermi invitata, sono stata molto contenta. Bene, noi stiamo con molta difficoltà. In Sicilia abbiamo avuto un secondo blocco in gennaio e quindi è stato molto faticoso. 3 o 4 volte abbiamo ripreso, forse una volta in più di quanto in altre regioni che non sono state dichiarate rosse, abbiamo avuto un calo di energia con la speranza bloccata e tarpata, ma comunque niente, nel frattempo avevamo prospettato di creare un nuovo spettacolo con 2 colleghe attrici, Doriana La Fauci e Tilde Scarpa, e con loro abbiamo pensato a questo che tu poi manderai in onda in brevi tratti, che è Ciniche Brechtiane,
ecco.
Che è uno spettacolo, sì.
Raccontaci, Ciniche Brechtiane, perché Ciniche Brechtiane?
Fa un po' l'occhiolino ad una cosa che a noi piaceva, che è l'idea del cinismo del penso tutti ricordino Cinico TV,
sì.
Dei meravigliosi registi siciliani, mm-hmm. che andava in TV, mm-hmm. e quindi abbiamo pensato a qualcosa che ci preme da quando è cominciato tutto questo, soprattutto per la grande crisi che ha acuito nel nostro mestiere, nei mestieri della cultura, dell'arte, in particolare del teatro ancora di più, quindi di quelli che presuppongono una performance live con il pubblico, che è quello di tenerci a contatto, di stare in contatto con il pubblico e di smettere questa idea di elitarismo semplicemente per pigrizia. Ecco, noi ci siamo concentrate su questa idea, abbiamo pensato che forse sarebbe meglio cominciare a parlare e distinguere bene quali sono le differenze fra quella che spesso si dice elitaria, la nostra arte, il teatro, la scrittura, la lettura, la pittura, eccetera, tutte le arti vengono considerate elitarie nel momento in cui non sono comprese. In realtà io credo che si sbagli termine, noi andiamo verso un impigrimento che è normale, data la necessità di distogliere l'attenzione dalla pessima quotidianità a cui siamo stati costretti. Quindi direi che la pigrizia non è una buona scusa per dire che tutto ciò che ci è lontano sia elitario. E questa era la nostra intenzione, quindi siamo andati a ripescare inizialmente, come si sentiva nei pezzi che abbiamo scelto da tutta dall'ora di spettacolo che intendiamo fare, 2 pezzi, uno di Brecht e uno dal battito di Ivano Fossati, staccando l'idea che siano così lontani. Brecht sembra molto difficile, lontano nel tempo, eppure in A chi esita parla di qualcosa che è, diciamo, universale, cioè la posizione di coloro che si pongono davanti ai problemi e non sanno mai decidere perché tutto è ragionevole. E quindi spiega in parole che poi alla fine sono molto semplici se vengono interpretate con l'intenzione di comunicare, che il qualunquismo è alle porte.
Certo, e poi mi pare che quella che dici ora, l'intenzione di comunicare, è un po' la chiave, no? L'idea che il pubblico sia impigrito è molto dovuto al fatto che c'è tantissima iperproduzione di preconfezionato via, come dire, via TV mainstream, mentre invece tutto il teatro che in qualche modo creava domande più che dare risposte è finito ai margini, appunto, è anche molto bistrattato, come stiamo dicendo, in questo percorso dei lavoratori dello spettacolo, bistrattato sul piano economico e anche sul piano degli spazi offerti, no? Quindi sicuramente uno spettacolo come il tuo, come stai dicendo tu, che in qualche modo invece dimostra come volendo comunicare in realtà il pubblico può essere assolutamente risvegliato nella sua curiosità e nella sua voglia di lasciarsi sorprendere.
Sì, spero, io spero sempre di sì, nel senso se no non lo farei più se non fosse così. Io credo che ci sia stato anche un vizio di forma da parte di noi, l'autocritica è da tempo che si fa rispetto al nostro mestiere, tu ne sei una portatrice per esempio, e credo che ci sia una sottostima di chi è collaboratore con noi quando andiamo in scena. Il pubblico collabora con noi, è lì, spesso le attrici e gli attori, tu puoi esserne testimone, dicono quanto è importante lo scambio con il pubblico. Ora, proprio perché è importante, non bisogna mai sottovalutarlo, perché appunto può sorprenderti l'attenzione di qualcuno che è arrivato lì trascinato dalla moglie o dal marito, dalla mamma o dal papà, e poi è lì, guarda lo spettacolo mentre vede la partita in diretta con il suo bel cellulare, e improvvisamente gli cade il cellulare perché ti guarda.
Certo. Certo.
Perché gli hai rubato la pigrizia.
L'attenzione, certo, 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 certo. E d'altra parte ne abbiamo avuto proprio conferma, prima di te abbiamo avuto una diretta con i partecipanti all'ultima ruota, Rita Pelusio, Marco Cacciola, e ci confermano quanto anche nelle loro tappe sono attesi, no? Neanche nei territori più piccoli in realtà dalle persone normali che ti dicono appunto, che ci dicono quanto desiderino ritornare a teatro, a vedere spettacoli, insomma. Quindi sicuramente quel lavoro che stai facendo tu è in sintonia con tutto quello che tutti insieme stiamo dicendo, insomma, che il pubblico è al centro e sicuramente è disposto a lasciarsi sorprendere. Erika, vogliamo ascoltare appunto questo breve audio, questo estratto diciamo dal tuo spettacolo, e poi ci racconterai come l'hai concepito e le scelte che hai fatto insomma per realizzarlo, d'accordo?
Sì, vi ringrazio.
Benissimo.
Sì, grazie.
Dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano dopo che si è lavorato tanti anni. Noi siamo ora in una condizione più difficile di quando abbiamo cominciato. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo.
Siamo sempre di meno.
Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha prese il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato ora? Falso di quel che abbiamo detto?
Qualcosa? O tu?
E su chi contiamo ancora?
Resteremo indietro.
Senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi?
Oh, contare sulla buona sorte?
Questo tu chiedi, non aspettarti nessuna risposta.
Oltre la tua?
Dateci parole poco chiare, quelle che gli umani non amano capire.
Basta romanzi d'amore, ritornelli, spiegazioni, interpretazioni facili.
Ma teorie complesse, oscure,
lingue lontane. Servono?
Pochi significati, titoli, ideogrammi, insegne inglese. American slang.
Senza studiare.
Senza fiatare.
Basta intuire che è già tanto.
Colpo d'occhio è quello che ci vuole, uno sguardo rapido, il nostro suono. Il nostro suono è un battito.
Parole incomprensibili siano le benvenute. Così affascinanti, così consolanti. Non è nemmeno umiliante non capirle, anzi, così consolanti.
Dopo tanto teatro, dopo tante guerre, dopo tanti libri, dopo tante bugie, dopo tanto cammino, dopo tanto amore, dopo tanti secoli.
Mai più canzoni in italiano, greco, slavo, poca letteratura, brevi racconti, al massimo post, tweet.
Scrittori intraducibili,
relazioni elementari, poeti ermetici, TV irreversibile, con accenti diversi. Esotici.
Ah, ora davvero basta con la trasparenza. Voglio una cultura davvero sottostante.
Davvero trasparente. E soprattutto per sempre. Voglio essere ricordata nella prossima era come un glaciale geroglifico.
Oh, come un bassorilievo.
Come un
graffito inesplicabile, perché del tutto inutile. Dateci le parole poco chiare, quelle che noi umani non abbiamo capire.
E costruiremo una nuova cultura rapida ed estetica. E il pensiero sarà un colore.
Il colore sarà un suono.
E il nostro suono
un battito. Un battito!
Eccoci di nuovo in onda. Abbiamo ascoltato un frammento da Ciniche Brechtiane di Erika Barresi con le attrici Doriana La Fauci e Tilde Scarpa. Erika.
Sì.
Erika, veramente un'idea originale, surreale direi. Come ti è venuta e come si sviluppa questo spettacolo, questo tuo testo, appunto in un'ora di lavoro?
Allora, l'idea è venuta perché io spesso lavoro con, sembrerà strano, con i dopolavoristi nei miei laboratori, ossia coloro che non hanno nessuna intenzione di fare gli attori nella vita, ma, o le attrici, ma vogliono però sperimentare. E io lavoro con loro e spesso li obbligo a cose un po' impopolari o comunque poco note. E lavoro spesso con Brecht perché credo che una commessa di supermercato, che è una delle mie allieve, possa ben capire che cosa dice Brecht quando parla del padrone, della fame che il popolo ha mentre è costretto a ragionare o a votare. E quindi credo che se appunto si riesca a far comprendere che non è così distante solo perché le parole sembrano particolarmente alte, allora poi si può arrivare a comunicare ed essere persino dei bravi attori nel momento in cui si va a fare il saggio.
Certo.
Da questo sì. Ho pensato di contro che è anche utile che delle attrici professioniste si sfidino nel rendere appetibile e anche non semplicistico ma accordato con il tempo qualcosa che è universale, come gli argomenti trattati in questi due piccoli assaggi del testo. E tutto il testo parla di queste due di queste due professioniste dello spettacolo che sono ai margini di un cantiere, stanno facendo un lavoro che non rientra minimamente nella loro prospettiva iniziale e sono comunque pronte ad affrontarlo non abbassando la propria aspirazione o la propria capacità intellettiva o dialettica solo perché fanno un lavoro che le costringe ad altro. E quindi sono lì e sono un po' vagamente disperate, ma contemporaneamente si tirano su con tutto ciò che amano, mantenendo alto il senso della bellezza per loro, anche semplicemente litigando su temi alti e banali mentre mangiano un panino alla mortadella.
Bello, una bella provocazione direi, una bella provocazione. Ma a proposito di queste difficoltà, questo spettacolo è prodotto o ha avuto difficoltà per essere prodotto e poi come prevedi che sarà possibile portarlo in scena e, insomma, che orizzonte hai davanti?
Guarda, al momento io, avendo alle spalle purtroppo tanti anni di lavoro nelle produzioni e nell'autoproduzione, perché noi siamo una compagnia privata e autoprodotta, pensiamo di autoprodurlo, ancora non è prodotto perché ci siamo dovuti fermare più volte a recuperare l'energia, è difficile. Poi l'idea di distribuzione, niente, noi siamo un po' dell'idea di aspettare che passi in un certo punto la tempesta, perché è inutile fare continue previsioni e adattarsi. Spesso la parola resilienza, che viene utilizzata e abusata, viene un po' svuotata della sua qualità, che poi non è altro che scientifica. E in realtà non è necessario adattarsi per questo, bisogna perseguire quelli che sono i veri intenti della propria arte. Ecco, il teatro è fatto di attori, attrici, sceneggiatori, scrittori, autori, le arti performative e di pubblico. Quindi, siccome per far teatro ci vuole anche pubblico, noi stiamo aspettando che sia possibile parlare con un pubblico, raccontare ad un pubblico. Dopodiché speriamo nella piccola circuitazione, quella indipendente, quella a cui apparteniamo, certo, a quello che viene chiamato in altra maniera e persino oltre l'off, off-off, come direbbero a Broadway, come direbbero in America o in Inghilterra, perché è fuori da tutti i circuiti abitualmente concepiti. Però si riesce o si prova.
No, e forse via questo. Certo, via questo. E forse questa fase ci consegna anche un po' la sfida di ricostruirlo, no? Questo circuito off, come l'hai chiamato tu, perché è il nostro circuito ed è il circuito che deve valere.
Sì, perché credo che poi alla fine tutto riparte sempre dal cosiddetto basso, che in questo caso non è, cioè io non intendo ovviamente un basso di livello, io intendo proprio sulla scala apparentemente sociale e civile. Alla fine noi siamo quelli che stanno molto molto vicino al pubblico, non che non ci stiano anche teatri stabili, per carità, però c'è una dimensione diversa e un contatto decisamente diverso. Abbiamo anche pericoli e ostacoli economici e amministrativi diversi, e questo fa il metro di quello che è la nostra posizione rispetto al pubblico. Quindi starebbe a noi restituire un po' di dignità al pubblico e contemporaneamente a noi, una distinzione da ciò che vuole sentirsi superiore. L'altro giorno ho rivisto un'intervista di Pasolini, che io amo vedere spesso, dove diceva che non esiste superiore e inferiore. L'idea di il concetto dicotomico, no, uso paroloni, però il concetto di distinzione fra superiore e inferiore è contrario alla libertà, è contrario alla democrazia, è contrario al concetto stesso di arte e teatro.
Certo. Erika, io lo considero un ottimo auspicio quello che stai dicendo, per ricostruire insieme questa rete che ci appartiene e continuare a fare quella che per noi è creatività e sperimentazione. Quindi ci auguriamo tra l'altro di vedere Cinique Brechtiane, che ci ha veramente incuriosito, e continueremo a seguirti, e quindi ti diamo già da ora un nuovo appuntamento.
Grazie, io continuo a seguire voi, sono contenta del lavoro che state facendo, che stai facendo e state facendo con i tuoi collaboratori e collaboratrici, perché è veramente interessante e serve.
Grazie Erika, buona serata e grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi sempre, ciao.
Ciao. E noi ci salutiamo dandoci appuntamento a una nuova puntata, ricordandovi che questa puntata è stata registrata oggi 25 febbraio, e ci lasciamo con questi tumulti e con i tumulti di Maria Pia Di Meo.
Do 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 do